Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Assalamu alaikum. On a quiet Friday afternoon, a man stormed into a place of peaceful worship and took away the lives of 50 people. That quiet Friday afternoon has become our darkest of days.
Con queste parole Jacinda Ardern, primo ministro della Nuova Zelanda, ha annunciato in Parlamento l'attacco avvenuto a Christchurch contro una moschea da parte di un estremista di destra che ha ucciso 50 persone. L'attacco di venerdì scorso ha suscitato reazioni anche in Svizzera. Buongiorno da Corinne Zaug.
Buongiorno anche da Luisa Nitti, benvenuti a Chiesa in diretta. Diamo subito la parola a Paolo Tognina allora per un breve commento su quanto accaduto in questo venerdì nero di paura a Christchurch.
L'attacco contro la comunità musulmana in Nuova Zelanda ha suscitato reazioni anche in Svizzera. Il presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche, pastore Gottfried Locher, ha rivolto un messaggio ai musulmani e alle musulmane che vivono nel nostro paese. Preghiamo per le vostre sorelle e i vostri fratelli in Nuova Zelanda, vittime dell'attacco, ha comunicato attraverso Twitter. Scosso dalla violenza perpetrata dall'estremista di destra, autore dell'attacco, Locher ha aggiunto che la Federazione delle Chiese Evangeliche si impegna per la pace tra le religioni sempre e in ogni luogo. Anche il Consiglio Svizzero delle Religioni ha espresso il proprio sdegno. Odio e violenza non hanno nessuna giustificazione. Il terrorismo non può richiamarsi né a un Dio né a una religione. In un comunicato stampa del 18 marzo, il Consiglio condanna categoricamente il vile attentato compiuto contro persone di fede islamica raccolte in preghiera e proclama la propria solidarietà con tutta la popolazione di Christchurch, senza distinzione di provenienza, colore o appartenenza religiosa. Quel gesto non deve mai e in nessun caso mettere in pericolo la coesistenza pacifica di ebrei, cristiani e musulmani, così come di fedeli di altre religioni. Il presidente del Consiglio svizzero delle religioni, il vescovo cristiano cattolico Harald Rein, ha affermato che l'odio e la violenza contro persone di qualunque fede, provenienza o cultura non sono mai giustificati. A Zurigo, infine, la Chiesa cattolica cristiana ha organizzato nella Augustinerkirche venerdì scorso un momento di raccoglimento in memoria delle vittime di Christchurch. L'azione è stata concordata con gli esponenti musulmani di Zurigo, Mahmoud El Guindi, presidente dell'Unione delle Organizzazioni Islamiche, e l'imam Saqib Alilovic. In un comunicato stampa, la comunità cattolica cristiana zurighese ha affermato che l'orrore provocato dagli attacchi condotti contro persone in preghiera in Nuova Zelanda, un paese che per molti versi è simile alla Svizzera, ci opprime e per questo motivo è necessario mostrarsi solidali con i musulmani, resi insicuri e rattristati per l'atto terroristico.
Ringraziando Paolo per questa carrellata sulle reazioni che la strage di Christchurch ha suscitato in Svizzera, passiamo al primo dei nostri servizi. La campagna ecumenica di sacrificio quaresimale, pane per tutti e esseri solidali, compie 50 anni.
Oltre ai materiali che da anni ci accompagnano durante il periodo quaresimale, quest'anno, per sottolineare l'anniversario, è stato realizzato anche un libro e il 13 aprile a Berna ci sarà un momento di festa. Corinne, tu in questi giorni hai incontrato, oltre a Daria Lepori di Sacrificio Quaresimale, anche altri ospiti coinvolti in questo anno giubilare.
La Dynamique Femme pour la Paix, c'est un programme che l'Église catholique met en place pour pouvoir...
Suor Nathalie Kangaji è avvocato e si batte nella Repubblica Democratica del Congo per i diritti delle persone che soffrono delle conseguenze negative dell'estrazione del cobalto e del rame. È una delle 50 donne che Sacrificio Quaresimale, Pane per Tutti ed Essere Solidali hanno scelto per dire e mostrare che cambiare si può. 50 donne per sottolineare e ricordare che sono 50 anni ormai che la campagna ecumenica promossa durante il periodo della Quaresima dalle due organizzazioni fondatrici a cui si è aggiunta nel 1994 anche Essere Solidali si impegna attraverso un lavoro di informazione, sensibilizzazione e sostegno di progetti concreti laddove le fragilità e i bisogni sono maggiori. Daria Lepori di Sacrificio Quaresimale, immagino che non sia un caso che per sottolineare questo vostro mezzo secolo di attività abbiate scelto di mettere in primo piano le donne.
Il tema delle donne nei progetti di cooperazione allo sviluppo è un tema molto importante perché attorno alle donne ruota lo sviluppo, è importante che vengano coinvolte, sappiamo che per loro è importante dare un futuro ai loro figli e alle loro figlie e quindi nel nostro lavoro vediamo che le donne giocano un ruolo determinante.
Determinante anche perché spetta alle donne gran parte della responsabilità all'interno dei nuclei familiari, l'educazione dei bambini, la cura degli anziani, le scelte alimentari. E spiega ancora la campagna ecumenica di quest'anno, in caso di sfruttamento su larga scala delle materie prime, le conseguenze negative di questo modo di procedere mettono ancora più in evidenza le disuguaglianze tra uomini e donne a discapito di queste ultime. Accanto e oltre alle vostre consuete attività che ormai abbiamo imparato negli anni a conoscere, l'agenda, i pranzi poveri, le conferenze, la vendita delle rose, la busta per la raccolta delle offerte, quest'anno Daria Lepori avete proposto anche un libretto che raccoglie 50 storie di altrettante donne. Ma chi sono queste donne?
Sono signore, ragazze, giovani che abbiamo conosciuto nei nostri progetti. Hanno un ruolo determinante in questi paesi, in Asia, in Africa, in America Latina e le abbiamo contattate ponendo loro queste importanti domande, per esempio chi è stato importante per la loro vita, che cosa pensano per le generazioni future e vediamo che il loro apporto è sostanziale e abbiamo voluto far partecipare la popolazione svizzera a quanto di bello e di buono hanno fatto fino adesso e quanto si spera potranno fare ancora in futuro.
Tra di loro vi è anche il volto noto di una nostra donna, Lavinia Sommaruga, coordinatrice per la politica di sviluppo per Alliance Sud, quasi a testimoniare che il cambiamento può partire anche da qui, anche da noi.
Per noi Lavinia Sommaruga è veramente una persona importante. Alliance Sud ha dato la possibilità a Sacrificio Quaresimale di aprire un ufficio nella Svizzera italiana, ha portato i temi della cooperazione allo sviluppo, importanti per Pane per Tutti e per noi, e abbiamo veramente l'impressione che Lavinia abbia mosso tante cose qui nella Svizzera italiana.
Change is constant. Change is inevitable, change is immeasurable, change, 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 be the change. Yeah.
Ma chiediamo a Lavinia Sommaruga che cosa significhi concretamente essere una donna del cambiamento qui a Lugano, in Capriasca, dove vive.
Il mio impegno lavorativo mi ha portato molto in Parlamento ed è stata un'esperienza ed è tuttora un momento importantissimo perché mi sono sentita trasformare da questi incontri. Quando arrivi in Parlamento sei lì, aspetti in silenzio e poi incontri l'altro che è un parlamentare, una donna parlamentare che prenderà le decisioni del futuro del nostro paese ma anche della mondialità e insieme quando sali queste scale c'è questo incontro del dialogo nel portare proprio la causa delle persone le più povere e poi cammini assieme nella sala dei passi perduti, costruisci questo avvenire.
Sappiamo che la sua è una famiglia per cui l'altruismo e l'impegno concreto, politico, umanitario gioca da sempre un ruolo importante. Recentemente ai suoi nonni è stato riservato un posto nel Giardino dei Giusti al Parco Ciani di Lugano. Suo padre, Cornelio, è stato a capo della Croce Rossa Internazionale. C'è stato nella sua storia personale un momento che ha segnato un punto di volta nella sua vita dove ha capito che indietro non si torna.
Ho vissuto un momento molto importante da sola ad Haiti, al momento della caduta di Baby Doc, inizio 86, in quei giorni di grande carneficina hanno ammazzato davanti a me dei giovani che chiedevano semplicemente di essere rispettati, avevano fame. E vedendo questa scena, in quel momento è nata una luce in fondo di me dicendo: tu ti impegnerai per questo, ma ti impegnerai per cambiare proprio le strutture sociali, economiche, politiche, per dar voce a questa gente che non ha più avuto voce. Change, 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 be
the change. Da sempre si può dire le donne sono portatrici di cambiamento. Di questo è convinta anche la teologa battista Lidia Maggi, che abbiamo incontrato alcune sere fa in occasione di una conferenza organizzata da Sacrificio Quaresimale, Pane per Tutti, Essere Solidali e all'Associazione Biblica della Svizzera Italiana a Mendrisio.
Il tentativo di fare questa narrazione di 50 figure di donne che hanno innescato cambiamenti va proprio nella direzione biblica, custodire la memoria, costruire una genealogia di piccole che insieme diventano forti e che ci dicono che possiamo cambiare il mondo. La Bibbia ha proprio questa strategia, ci racconta tante storie piccole, perché Dio non agisce mai con i potenti, ma attraverso i piccoli, le piccole, per mettere in moto dei cambiamenti.
Già nell'Antico Testamento vi sono testimonianze di donne che hanno saputo diventare cambiamento per sé e per gli altri. Se alcune di queste storie che hanno avuto per protagoniste delle donne le conosciamo, altre invece raramente ci vengono raccontate, come quella delle 5 figlie di Zelofad.
Queste ragazze interrogano Dio, la comunità, Mosè, perché ritengono ingiusta la legge divina che vieta alle ragazze di ereditare. Queste donne convincono Dio, il popolo e gli anziani e Mosè della bontà della loro richiesta e ottengono il diritto di ereditare. Ma chi ricorda una storia come questa? Di piccole ragazzine che hanno osato sfidare la legge divina e portare Dio a cambiarla per fare spazio a queste ragazzine. Ecco, se queste ragazzine l'hanno fatta con qualcosa che per noi è immutabile come la legge divina, chi siamo noi per pensare che non abbiamo la forza di cambiare il mondo?
Daria Liepori, ci vuole in chiusura ricordare quale sarà il clou dei festeggiamenti per questi primi 50 anni della campagna ecumenica?
Sarà una festa, nella sobrietà chiaramente, a Berna il 13 aprile a partire dalle ore 11 con una celebrazione ecumenica e poi un pranzo in comune sulla piazza a cui potranno partecipare anche le persone che passano semplicemente. Abbiamo scelto un cuoco d'eccezione, è Mirko Burri, che si fa conoscere perché lui fa la haute cuisine senza creare sprechi alimentari, e ci sarà della musica dal mondo, ci saranno un po' di animazione per le bambine e i bambini e siete tutti invitati a partecipare, a prendere l'occasione per fare una trasferta fino a Berna. L'abbiamo voluta soprattutto per ringraziare le tante persone che in questi 50 anni si sono mobilitate nelle parrocchie a creare momenti di condivisione.
Il mondo delle religioni è in fermento. Mentre la pratica religiosa, intesa in modo tradizionale, da anni ormai conosce una flessione, nuovi culti religiosi si affacciano sulla scena. Come gestire questi culti non tradizionali sul piano giuridico? Di questo ha parlato Gael Kurtens con Pierre Gisel, professore all'Università di Losanna e membro di una commissione del Canton Vaud che si occupa proprio del riconoscimento delle comunità religiose di interesse pubblico.
Le nostre società occidentali vanno diversificandosi. Da una parte avanza la secolarizzazione, dall'altra cresce il pluralismo culturale e religioso. Di fronte alla presenza sul nostro territorio di culti religiosi, chiamiamoli non tradizionali, si pone il problema del loro riconoscimento giuridico, una possibilità che non piace a tutti. È necessario ripensare i rapporti tra Stato e Chiesa o tra Stato e comunità di fede? In Svizzera ogni cantone li gestisce in autonomia. Esistono diversi modelli e gradi di riconoscimento a seconda dei cantoni, con conseguenze diverse sul piano dei diritti e dei doveri. A Ginevra, per esempio, è stata introdotta recentemente una legge sulla laicità. Il Canton Zurigo ha elaborato delle linee guida per facilitare i rapporti tra comunità religiose e istituzioni. Nel Canton Vaud, dove non c'è separazione tra Stato e Chiesa, alcune comunità di fede chiedono il riconoscimento pubblico. Cosa significa e che conseguenze ha per la società? Ne abbiamo parlato con Pierre Gisel, professore emerito della Facoltà di Teologia e Scienze delle Religioni dell'Università di Losanna e membro della Commissione del Consiglio di Stato Vaudese che si occupa del riconoscimento delle comunità religiose di interesse pubblico. Pierre Gisel, perché è importante riconoscere le comunità di fede che fino a poco tempo fa tradizionalmente non facevano parte del tessuto sociale elvetico?
Il y a un intérêt public à cela, il faut pas privatiser le religieux.
C'è un interesse pubblico nel riconoscere le varie espressioni di fede. Non vanno privatizzate. Il religioso fa parte dell'umano e della società. Il tentativo di marginalizzare le espressioni religiose non ha pagato. Il risultato è che si ripropongono in modo più aggressivo un po' ovunque. Pertanto il potere politico ha una responsabilità nell'organizzare la società civile, tenendo conto che il tema religioso deve avere il suo spazio e che bisogna occuparsene. È nel nostro interesse, perché lasciare le comunità religiose a se stesse significa favorire la radicalità. Di contro, avviare un processo di riconoscimento di ordine contrattuale tra lo Stato e queste comunità può aiutare l'integrazione e internamente alle singole comunità prevenire la radicalizzazione.
Prevenir quand même de la radicalizzazione.
Lei ha attualmente sul tavolo due candidature, la Federazione delle Comunità Islamiche e quella delle Chiese Evangeliche Libere del Canton Vaud. Per ottenere il riconoscimento da parte dello Stato, queste comunità devono anche accettare di assumersi dei doveri.
Effectivement, è un caso giuridico bien particulier qu'il faut bien comprendre.
È un caso giuridico particolare. Quello del riconoscimento che nel Canton Vaud si concretizza con la ratifica di una legge. Ovviamente le comunità religiose sul territorio non sono affatto costrette a richiederlo. In tal caso lo Stato deve esercitare nei loro confronti la tolleranza, come in tutti gli Stati moderni, lasciando che possano credere quello che vogliono. Ma dal momento che si richiede di essere riconosciuti, passiamo dalla tolleranza ad un regime contrattuale che prevede diritti e doveri. Nel Canton Vaud solo la comunità ebraica gode di questo status, ma nulla impedisce che anche altri possano fare domanda. I musulmani e gli evangelicali hanno manifestato il loro interesse in questo senso. Abbiamo anche una richiesta congiunta dei cristiano-cattolici insieme agli anglicani. Io mi auguro che anche le varie comunità ortodosse possano presentare congiuntamente una richiesta di riconoscimento. Anzi, nel quadro dei rapporti con lo Stato, le invitiamo a mettersi insieme, così come lo chiediamo ai musulmani.
Le comunità ortodosse devono mettersi insieme nel rapporto con l'Etat, même pour les musulmans.
Quali sono i limiti imposti dallo Stato alle comunità riconosciute?
Il y a due choses. La première, c'est la reconnaissance de l'état de droit.
Innanzitutto, devono riconoscere lo Stato di diritto. L'ordinamento giuridico elvetico deve primeggiare sulle disposizioni interne alle comunità religiose. E poi c'è il tema del pluralismo religioso. Se richiedono il riconoscimento, devono riconoscere formalmente anche l'esistenza di altre comunità di fede. Lo Stato non può, per parte sua, riconoscere una comunità che crede di essere l'unica legittimata ad esistere. Si tratta di due questioni di fondo che possono essere giuridicamente declinate in vari modi.
Come la mettiamo con la non discriminazione, per esempio tra uomo e donna? Ci sono strutture ecclesiastiche già riconosciute dove questo diritto fondamentale non è invece garantito. Come conciliare questo elemento dello Stato di diritto con le esigenze interne alle singole comunità di fede? Penso ad esempio al ministero esclusivamente maschile della Chiesa Cattolica.
Effettivamente è un punto delicato. Qualcuno potrebbe anche argomentare che non siamo sufficientemente conseguenziali su questo fronte. La legge prevede che lo Stato non possa intervenire nell'organizzazione interna delle singole comunità di fede. Poi dobbiamo fare delle distinzioni. Se parliamo, per esempio, di omosessuali, è escluso che lo Stato riconosca una federazione o una comunità che dice pubblicamente che l'omosessualità è una malattia. Questo è inaccettabile. La cosa è diversa quando parliamo delle questioni interne ai singoli culti. Ci sono comunità che, per esempio, non ammettono al ministero persone omosessuali, così come la Chiesa Cattolica, per parte sua, non ammette le donne. Ma siamo nell'ambito dell'organizzazione interna delle comunità. Certo, ci muoviamo sul filo di lana, ma non si può fare altrimenti. E così formulato è sostenibile.
C'est impossible faire autrement et puis je pense qu'elle est tenable quand même.
Il riconoscimento pubblico in che misura può favorire l'integrazione delle comunità religiose nel tessuto sociale e culturale?
Il y a quand même une chose à ne pas négliger, même si elle est difficile à mesurer.
C'è una cosa da non sottovalutare, anche se è difficilmente misurabile. È l'aspetto psicologico o simbolico. Se la federazione delle comunità islamiche, per esempio, è riconosciuta dallo Stato, cambia il quadro generale. Questo è da mettere in conto. Per non parlare di una facilitazione, per esempio, nelle cappellanie, sia nelle prigioni che negli ospedali, con un'assistenza spirituale garantita. Quindi ci guadagniamo tutti. È una situazione di win-win, come si dice.
C'est le win-win, come on dit. La comunità va a gagner d'avoir ce dispositif e l'État aussi. Il y a aussi les flux financiers.
A questo si aggiunge la trasparenza dei flussi finanziari. Le associazioni religiose riconosciute devono avere un'organizzazione democratica, con un'assemblea generale, con verbali e bilanci che vanno depositati presso le cancellerie dello Stato. Non vogliamo comunità che dipendono solo dall'Arabia Saudita. In tal caso non saranno riconosciute se non c'è trasparenza.
Ma quanto dura tutta la procedura di riconoscimento?
Alors, c'est très long.
È molto lunga, ci vogliono circa 5 anni per mettersi d'accordo con le comunità, elaborare una legge e definirne i termini. Successivamente il Consiglio di Stato deve sottoporre la legge al Parlamento cantonale. Il Parlamento la deve discutere. Ci possono essere iniziative referendarie, in tal caso ci vuole ancora più tempo. Solo per la discussione con le comunità bisogna calcolare 5 anni.
Lei, Pierre Gisèle, ci sta dicendo che in una situazione di pluralismo religioso, regolamentare i rapporti tra le comunità di fede e lo Stato è una questione di interesse generale. Ma il sentimento della popolazione qual è? Viene capita questa correlazione?
Ma è proprio questo lo scopo. Mi auguro che ci sia un dibattito pubblico su questa questione che oggi è fondamentale. Bisognerà spiegare i motivi per cui questo tipo di riconoscimento è importante per la società nel suo insieme. Nel Canton Vaud ci troveremo a dibattere quando sarà pronta una legge e molto probabilmente anche il referendum. Certo, non sarà semplice.
Voilà, ça sera pas simple.
Il dibattito pubblico su queste tematiche si annuncia infuocato, anche se in fondo dovrebbe essere finalizzato ad istituire quello che, con un termine assai aulico, viene definita la pace religiosa. Lei cosa intende per pace religiosa?
Bien sûr, la paix c'est bien mieux que la guerre.
Certo, la pace è molto meglio della guerra. E le religioni non hanno fatto altro che farsi la guerra. I cattolici e i protestanti qui da noi, i sunniti e gli sciiti altrove. Ma quando parliamo di pace in questo contesto, spesso si intende la neutralizzazione dei problemi. Ma io non sono a favore della neutralizzazione dei problemi, perché non fa altro che peggiorare le situazioni. Al contrario, io sono favorevole ad una produttività delle differenze religiose. Lo Stato c'è anche per promuovere la creatività della società civile e, in questo senso, per permettere un'utile crescita nella differenza per il singolo e per la collettività.
Pour chacun et pour tous de la différence.
E con questo servizio siamo giunti anche quest'oggi al termine della nostra puntata di Chiese in diretta. Non prima però di aver dato la parola al maestro Michele Tamagni per farci raccontare come è nato il progetto Come l'Aurora, due serate di contemplazione e musica che andranno in scena a Giubiasco venerdì 29 e sabato 30 marzo nella chiesa parrocchiale. Maestro Tamagni.
L'agosto dello scorso anno con un gruppo di coristi eravamo in Toscana e abbiamo visitato dei nostri amici che risiedevano in un convento di suore domenicane. In una sera del nostro soggiorno ci hanno chiesto se volevamo animare un incontro con alcuni canti. Da lì abbiamo scoperto la ricchezza di due religiose in particolare nel proporre dei momenti di meditazione accompagnati dalla musica e soprattutto ci eravamo accorti che comunque una suora, Suor Catherine, aveva fatto una sua lettura della figura della donna nell'opera di Chagall molto interessante. Il nostro coro a suo tempo aveva realizzato una sorta di oratorio sul Cantico dei Cantici, mettendo in scena l'intero libro attraverso la recitazione e i canti. E da lì l'idea di poter ospitare le religiose in Svizzera per un ciclo che vuole essere un po' una riflessione sulla figura della donna nella Bibbia.
E pertanto che cosa attenderà chi vorrà andare a Giubiasco il prossimo fine settimana?
La prima sera Suor Elena affronterà questo tema in termini generali, mentre la seconda sera sarà la lettura della figura della donna non solo nella Bibbia ma nell'opera di Chagall che ha realizzato. Ci saranno delle proiezioni comunque dei dipinti di Chagall commentati sia dal punto di vista proprio di spiegazione ma sia attraverso comunque l'esecuzione di alcuni passaggi del Cantico dei Cantici.
Mi sembra, Luisa, che anche tu hai ancora qualcosa da proporre.
Eh sì, difatti si tratta di un convegno corredato da alcune mostre che si svolge a Zurigo. Il tema è Corridoi umanitari, migranti ieri e oggi. Questa iniziativa si svolge da venerdì 29 a domenica 31 marzo presso la Zwingli House ed è una iniziativa organizzata dalla Chiesa Evangelica di Lingua Italiana di Zurigo con la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera. Si parlerà dunque di politiche di integrazione e di migrazione ieri e oggi.
E con questo per oggi è davvero tutto. Da Corinne Sauk e Luisa Nitti, a tutte e a tutti una bella domenica di marzo.